Bene, iniziamo la nostra catechesi invocando lo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vieni, o Spirito d'amore, illumina le nostre menti, riscalda i nostri cuori, perché possiamo riconoscere il tuo amore e possiamo incontrare il Signore Gesù, nostro Redentore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Bene, allora continuiamo il nostro percorso col Vangelo di San Giovanni. La volta scorsa abbiamo letto l'ultima cena, sottolineando l'originalità di questo racconto rispetto a quelli degli altri Vangeli che nella Ultima cena collocano l'istituzione dell'Eucaristia. San Giovanni non ne parla, questo non significa che quindi non è stata istituita l'Eucaristia, ma con il gesto della lavanda dei piedi, un gesto di dono di sé che Gesù fa agli Apostoli, quindi non solo un gesto di umiltà, di servizio, ma proprio la spiegazione del senso di quello che è l'Eucaristia. L'Eucaristia è Gesù che si dona interamente a noi, che si fa nostro cibo, che si fa nostra vita. La lavanda dei piedi è il gesto del Dio che si è abbassato e che si dona appunto in tutta la sua vita. E Gesù, questo gesto, nel Vangelo di San Giovanni avete visto, è sempre così, lo spiega, gesto e discorso. Se voi mi chiamate Maestro e Signore e lo dite bene perché io sono, allora anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri, cioè anche voi dovete vivere quella logica eucaristica di dono totale che io vivo e che vi ho trasmesso, no? Nel segno del pane consacrato c'è la presenza reale di questo Gesù che si dona interamente a noi. E in questo contesto acquista particolare risalto, lo abbiamo visto, il tradimento di Giuda, perché anche a Giuda Gesù ha lavato i piedi, perché anche a Giuda Gesù ha donato il pane e il vino, cioè anche a Giuda Gesù ha dato se stesso, come lo dà a noi. Dio ama prima, non è che dice se tu fai il bravo allora io ti voglio bene, no, io ti voglio bene comunque. È chiaro che chiedo che tu risponda al mio amore allo stesso modo. E abbiamo spiegato anche, perché è importante ricordarlo, che quel gesto ricordato del boccone che Gesù consegna a Giuda non è una specie di marchio che Gesù stampa sul traditore per dire adesso sei tu e sei predestinato a questo, ma anzi era il gesto di privilegio che il padrone di casa accordava all'ospite più illustre, per dirgli tu sei più amico, no? E Giuda, di fronte a questo gesto ancora eccessivo, cioè che va oltre, perché Gesù sapeva cosa c'era nel cuore di Giuda, Giuda invece di avere un soprassalto, vorrei dire, di consapevolezza, alt, cosa sto facendo? Giuda si chiude definitivamente. Ecco il senso di quel Satana entrò in lui e poi uscì ed era notte. Non è Gesù che gli ha detto tu sei nella notte, ma è Giuda che si è chiuso completamente all'azione della grazia. Siamo arrivati qui, continuiamo la lettura di questo pezzetto e poi del capitolo quattordicesimo. Sono brani molto intensi, molto densi, quindi chiaramente io farò come sempre qualche sottolineatura e poi nel gruppo proviamo ad approfondire e a comprenderne il significato anche per noi. Quindi siamo capitolo 13, versetto 31. Quando fu uscito Giuda, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Cominciamo a fare qualche sottolineatura. Ci sono dei termini che noi abbiamo già incontrato più volte nel corso del Vangelo e che in questo contesto assumono tutto il loro significato. Quali sono questi termini? Glorificare, gloria, vedete quante volte viene ripetuto. La gloria è la manifestazione di Dio. Dio si rivela in questo contesto di amore donato completamente e di croce, no? Che è il vertice dell'amore. Poi un altro termine molto piccolo, Cana, ora, dice, ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. A Cana Gesù aveva detto a Maria: non è ancora giunta la mia ora. Adesso Gesù, dopo che Giuda esce, dice: ora è stato glorificato. Questa è l'ora della gloria. Quindi il tempo in cui chi vuole vedere, perché chi non vuole vedere comunque resta nel buio, chi vuole vedere potrà scoprire il vero volto di Dio. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. C'è un altro termine, forse un po' più difficile, ma che ricorre e dice: dove vado io, e poi questo termine dove ritornerà ancora altre volte. Molte volte nel corso del Vangelo, se vi ricordate, si chiede a Gesù: di dove sei, da dove vieni, che non vuol dire qual è il tuo indirizzo a Nazareth o a Cafarno o a Gerusalemme. Nel racconto di San Giovanni, da dove viene Gesù? Gesù viene dal Padre, viene da Dio, no? Ecco perché dice che lui tornerà al Padre, no? Voi mi cercherete, ma dove vado io voi non potete venire. Certo, perché Gesù torna da dove è venuto, dal Padre. È un altro termine. E poi c'è il comandamento che Gesù definisce nuovo. In realtà, se leggiamo la Bibbia, già nel libro del Deuteronomio c'è questo comando: amatevi gli uni gli altri. Perché Gesù lo chiama nuovo? Perché aggiunge: come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri. Cioè non è più un comandamento generico, in dialetto romano si direbbe volemose bene, no? Ma sì, volemose bene, sì, andiamo a mangiare abbacchio e non so, volemose bene. Beh, volerse bene lì seduti a tavola col vino dei castelli e con l'abbacchio non è molto difficile, o no? Penso, no? Ma amatevi come io ho amato, cioè lavando i piedi, cioè dando tutto, beh, questo è un po' più difficile. Gesù dice il comandamento è nuovo perché ha una intensità, ha una profondità, ha una sorgente che è unica, che è nuova, che è appunto la sua vita. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo tema dell'amore reciproco ritorna anche in tutto il capitolo 14 che adesso leggeremo. Per cui una delle domande che possiamo affrontare nel discorso di gruppo è poi questa, no? Davvero nelle nostre relazioni cristiane come discepoli di Gesù siamo capaci di manifestare questo tipo di amore? Davvero ci facciamo riconoscere per questo? Da come vi amerete vi riconosceranno. Ce lo dobbiamo chiedere come comunità cristiana, come parrocchia, come chiesa, no? Qualche volta si sente dire, guarda quelli lì, vanno in chiesa, e poi cosa si aggiunge? E sono peggio degli altri, per cui ci riconoscono, sì, ma in questo caso nel modo che andrebbe sicuramente evitato. Allora, una discussione così. E mi sono fermato qui, prima delle ultime righe del capitolo 13, per farvi notare una struttura che accompagna questo discorso e tutto il capitolo 14, cioè quattro domande. Dice, vabbè, quattro domande, cosa c'è di strano? Se uno conosce lo svolgimento della cena pasquale ebraica, la Haggadah, sa che durante la cena ci sono dei riti, si mangiano i cibi, si fanno delle benedizioni e tra i vari riti ci sono anche quattro domande che di solito un bambino deve rivolgere al capo famiglia. Fa parte proprio del rito, no? Quattro domande. Perché facciamo questo? Chi ci ha liberato? Insomma, è una parte del rito. Le domande sono sempre le stesse, le risposte sono sempre le stesse, però vanno fatte durante la cena. Qui siamo nell'ultima cena di Gesù, che è la cena pasquale, e l'evangelista Giovanni ha voluto raccogliere dentro a questo contesto anche quattro domande. La prima, siamo sempre alla fine del capitolo 13, Simon Pietro gli disse, Signore, dove vai? E Gesù risponde, poi vi faccio vedere al capitolo 14, al versetto 5, gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Vedete? La stessa domanda. Dove? Poi, poco sotto al versetto 8, gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Qui non è in forma interrogativa, ma è comunque una domanda. Chi è il Padre? Vedete, dove vai? Vado al Padre. Facci vedere il Padre. Chi è il Padre? Terza domanda. La quarta è più in giù. È al versetto 22. Gli disse Giuda, non l'Iscariota, che era uscito, no? L'altro Giuda, Giuda Taddeo. Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Vedete che tutte queste domande hanno come tema l'identità di Gesù. Chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Perché ti manifesti a noi? Vi ricordate che tutto il Vangelo di Giovanni ha di mira che cosa? Farci capire chi è Gesù. E Gesù si è già manifestato un po' per volta, no? Io sono la luce, io sono il buon pastore, io sono l'acqua viva, no? Vi ricordate? A questo punto siamo arrivati proprio alle domande conclusive. Chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Quindi lo schema che usa San Giovanni è proprio caratterizzato da queste quattro domande che fanno gli apostoli, quindi non il bambino scelto nella famiglia per fare il rito, ma comunque i suoi discepoli. Adesso torniamo indietro e guardiamola una per volta. Prima domanda. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Allora, Signore, dove vai? Gesù dice: non puoi seguirmi ora, torno al Padre, ma un giorno verrai anche tu. Pietro, tutto entusiasta, darò la mia vita per te. Attenti, Pietro sta ragionando ancora con la mentalità molto umana che abbiamo noi quando ci mettiamo davanti a Dio, o meglio alla divinità. Qual è questa mentalità? Dio è il potente, è il Signore, è il creatore, il giudice, tutto quello che volete. Io sono il suo servo e devo fare qualcosa per lui. Devo pregarlo, devo offrire un sacrificio, darò la mia vita per te. Io che sono un uomo offro la mia vita per Dio. Gesù sta dicendo che in lui si è verificato l'esatto contrario. Una cosa incredibile. Non sei tu il servo che dai la vita per lui, ma è lui che è Dio che dà la sua vita per te. Incredibile. Cioè, capite che questo ribalta completamente il nostro modo di intendere Dio. Chi è Dio, secondo la rivelazione di Gesù? Dio è colui che si è abbassato e ha dato la sua vita per me. Mai sentito che un Dio abbia fatto così. E qui non è solo un'ipotesi, ma è quello che ci racconta il Vangelo nella passione di Gesù. Pietro ragiona ancora con la mentalità: sono io che devo fare qualcosa per te. Vi ricordate poco prima Pietro cosa aveva detto nell'episodio della lavanda dei piedi? Mai mi laverai i piedi, sono io che devo lavare i piedi a te. È la stessa cosa, no? È giusto, noi ci dice: ma caspita, tu sei il Signore, tocca a me lavarti i piedi, non mi laverai mai i piedi. E Gesù cosa risponde? Pietro, se non ti fai lavare i piedi da me, non avrai parte della mia vita. Cioè, siamo a un punto centrale, vorrei davvero che lo capissimo bene, ma non solo con la testa. La fede è prima di tutto accogliere il mistero di essere stati salvati gratuitamente da Dio, senza fare niente, senza nessun merito. Dio si è abbassato e mi ha lavato i piedi. Dio si è abbassato, si è umiliato e ha dato la sua vita per me. E se io non accolgo questo dono, non posso essere in comunione con Lui. Noi invece a volte pensiamo che la religione e la fede sia: devo fare questo, questa preghiera, questo gesto, questa cosa qui, e alla fine Dio mi darà il premio. È chiaro che di fronte all'amore così grande di Dio dovrebbe scattare in noi il desiderio di corrispondere. Tu mi hai amato e io non posso che amarti, no? Se capisco quanto tu mi vuoi bene, Dovrebbe essere così anche nelle relazioni umane, no? Io rispondo all'amore di una persona non perché, siccome lei mi ha fatto questo, io devo restituire, no? Pago. L'amore non si può pagare, ma quando uno davvero ama un'altra persona, è chiaro che fa di tutto per farle del bene, no? Ma non come obbligo, ma proprio perché nasce come risposta dal cuore. E il buon Pietro sappiamo che scoprirà questo proprio nel momento del tradimento. E quando Gesù, ancora apparendo poi al lago, gli dirà: Pietro, mi ami tu? E Pietro dirà: Signore, ti voglio bene, cioè non oso dire che ti amo, perché capisco che di fronte al tuo amore il mio è molto fragile, però con tutto il cuore ti dico sì, ti voglio bene, eh? E bene, vieni, seguimi, pasci le mie pecorelle. Vado avanti, capitolo 14. Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei detto, vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo, vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Allora, non sia turbato il vostro cuore. Poche righe prima, al versetto 21, si dice: dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato. No? Perché uno lo avrebbe tradito. Adesso che Giuda è uscito, Gesù consola i suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. E come li consola? Facendo loro capire che dentro questo progetto, che sembra un progetto di male, di tradimento, di fallimento, in realtà si sta compiendo il mistero più grande dell'amore di Dio, di un Dio che si dona completamente e di un Dio che ha preparato per noi una dimora nel cielo, anzi molte dimore, e lì c'è un posto per noi, eh? Quindi so come dire, tutti nella vita aspiriamo ad avere un posto, piccolo che sia, no? Ma pensate com'è brutto quando tu entri in un luogo, c'è una riunione, c'è una festa e non c'è il posto, dice: no, scusi, ma qui non può entrare. Come non posso? Perché? Non c'è più posto. Cioè, ti senti proprio inutile, no? Non c'è posto. E soprattutto se tu ti accorgi che non c'è posto dentro il cuore, la vita di altre persone. Sappiamo bene, no, che anche dal punto di vista educativo, psicologico, quante persone sono state profondamente ferite perché non c'è posto. Ricordate, non c'era posto neanche per Gesù, no? Quando è nato. Non c'è posto per te. Bene, Gesù dice: c'è un posto, e non in una sala di concerti o in un ristorante, ma nella dimora di Dio. Vado a prepararvi un posto, perché anche voi veniate, no? Dove, vedete che torna sempre dove sono io. Seconda domanda dello schema, gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Oh, povero Gesù, dice: ma come, sono 3 anni che sono qui con voi e ancora non sapete dove, da dove arrivo e dove vado? Cioè, mettiamoci nei panni degli apostoli, no? Cosa avremmo detto noi? Sì, vieni da Nazareth, di Cafarnao, da Betania, dalla casa di Lazzaro. Dice: dove vai? Cioè, come facciamo a sapere la strada se non sappiamo dove vai? No. E Gesù risponde: io sono ego eimi, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. È una delle frasi più profonde, no? E più note del Vangelo. Io sono, ricordate che è il nome di Dio, io sono, partiamo dal fondo, la vita. Vita è tutto, no? Se non c'è la vita, c'è la morte. Io sono la vita. Perché sono la vita? Perché vi ho detto la verità e vi guido ad essa, no? La via, la verità e la vita. La vita è il termine. La verità è ciò che ci permette di percorrere la via per giungere alla vita. Bene, Gesù si presenta a noi come il Dio che è vita, che illumina la nostra mente e che ci guida perché noi sperimentiamo la vita. E poi c'è questo: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. L'ho già detto altre volte, ma lo ripeto, meglio dirlo una volta in più che in meno. Conoscere nel linguaggio biblico significa avere un'esperienza vitale. Il marito conosce la moglie perché è una cosa sola con lei e viceversa. Voi conoscerete me, cioè avrete un'esperienza di vita con me e attraverso di me conoscerete il Padre. Anzi, dice che lo conoscete già, fin da ora. Terza domanda. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. È una domanda senza il punto interrogativo, no? Facci vedere chi è sto Padre, povero Gesù. Quando ha detto: voi sapete dove vado, ma no, non lo sappiamo, dove vai? Adesso gli dice: chi conosce me vede il Padre, così, e dice: vabbè, facci vedere chi è sto Padre. E dice: oh Filippo, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto? Cioè, non hai ancora fatto questa esperienza? Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere stesse. Tutto il Vangelo di San Giovanni è una progressiva rivelazione di chi è Gesù. Il Maestro, colui che guarisce, il Profeta, il Verbo fatto carne, per rivelarci il mistero di Dio. Vi ricordate che quando abbiamo letto il prologo, il primo capitolo, si diceva che nel primo capitolo ci sono tutti i temi che poi il Vangelo svilupperà. Se vi ricordate, la fine, il versetto 18 della prima parte del capitolo, dice così: Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Ecco, Gesù, il Verbo eterno che è nel seno del Padre, ha rivelato il volto di Dio, che non vuol dire soltanto la fisionomia fisica, evidentemente, no? Che è passeggera, ma vuol dire che con la sua azione, con i suoi gesti, con le sue parole, ha finalmente tolto il velo, rivelato sul mistero di Dio. Dio è colui che ci ama così tanto da dare la vita per noi. Ecco il mistero di Dio, ecco la gloria di Dio, che poi sulla croce risplenderà in un modo tutto particolare. Quindi In questo capitolo e poi dopo Gesù in modo molto chiaro afferma la sua identità divina. Io sono nel Padre e il Padre in me. Attenzione, non dice io sono il Padre. Dice io sono il Figlio. Però chi vede me vede il Padre. Quello che io faccio lo faccio perché lo vedo fare dal Padre. Se ascoltate la mia parola, ascoltate la parola del Padre. No? Qui, capite, stiamo entrando in un modo molto chiaro nel mistero della Santissima Trinità, della vita divina, dell'unico Dio, Dio non può essere che uno, che però è mistero di amore. Il Padre che ama il Figlio e lo genera dall'eternità e nello Spirito Santo si comunica a noi. E Gesù dice, qualcuno potrebbe dire, sì, dacci le prove. E Gesù dice, credetelo per le opere che faccio. I segni, i miracoli, chiamiamoli così, no? Ma meglio dire i segni, e poi soprattutto l'opera della croce, che è il segno di questo amore. Vado avanti perché vedo che il tempo scorre velocemente. Siamo al versetto 12. In verità, io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Quindi, vabbè, questo è Giovanni, mi suoi schiacciare il bottone un attimo. Qui adesso, da questo punto, iniziano un discorso abbastanza complesso che ha come tema l'amore. Riprende quello che ha detto, amatevi come io vi ho amato, no? La prima parte inizia al versetto 15, la seconda parte al versetto 21 e la terza parte al versetto 23. Dice sempre così: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Versetto 15. Al versetto 21, chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Vedete che è la stessa cosa. Al versetto 23, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Cioè Gesù ripete con un linguaggio, diciamo, a onde, no? Un'onda e poi l'altra ancora e poi un'altra ancora, ripete lo stesso concetto. L'amore vero si manifesta nella concretezza di una vita fedele. Quindi, se mi amate, adesso leggiamo il versetto 15, se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre e Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Capite che solo su questi versetti ci si può stare un po'. Allora, l'amore e l'osservanza dei comandamenti che vanno di pari passo e poi la promessa di Gesù. E questo capitolo iniziava con le parole «Non sia turbato il vostro cuore». Ma come, Gesù, hai appena detto che uno ti tradirà, che il pastore sarà percosso e le pecore saranno smarrite, che tu morirai e noi non dovremmo essere turbati? E Gesù dice, non sia turbato, io vado al Padre a prepararvi un posto nella casa. E poi dice, non siate turbati perché vi darò un altro paraclito, lo Spirito, che sarà con voi, per cui non sarete orfani. Parakletos, parola greca composta da altre due parole, parakletos, cioè colui che è vicino, che è accanto. In latino ad vocatus, cioè uno che è chiamato vicino. In italiano avvocato. Chi è l'avvocato? L'avvocato è uno che, quando io ho un problema, lo chiamo e viene vicino a me per aiutarmi e per difendermi, o no? Letteralmente vuol dire questo, l'avvocato, no? È uno che mi difende. Quindi l'avvocato può essere un soldato, no? Io sono in una situazione di pericolo, chiamo un militare che viene vicino a me e mi difende, è un avvocato. Noi il termine lo colleghiamo a chi ci difende con le leggi, no? In tribunale, perché lui sa le leggi e mi difende e impedisce che mi accusino o mi mettano in prigione. Ma di per sé il significato è molto più ampio. Quando il bambino cade e si fa male, cosa fa? Chiama l'avvocato. E chi è l'avvocato? La mamma. O no? La mamma è l'avvocato perché va accanto al bambino e lo difende, giusto? E così un amico, ho bisogno, cavolo, non so come, mi si è rotta la macchina proprio qui con sto tempo, devo andare a un appuntamento, cosa faccio? Cellulare, tri-tri, chiamo, ascolta, qua sono io, va bene, vengo subito, tra-tra-tra, che arriva l'avvocato. L'ho chiamato ed è venuto e mi ha tolto dai guai. Giusto? Bello, no? Gesù dice, vi manderò un avvocato, lo Spirito di verità, che procede dal Padre, che il mondo non può conoscere. Non vi lascerò orfani, verrò da voi, no? E allora saprete che io non vi ho imbrogliato. Molto bello, no? Qui possiamo chiederci se noi, nella nostra esperienza di fede, sentiamo questa presenza di Dio. Lo sentiamo come il nostro avvocato, colui che noi chiamiamo e che non ci lascia soli, che ci viene accanto, che ci sta vicino. O intendiamoci, sapete che anche Gesù a un certo punto dice, dov'è l'avvocato? No? Quando era sulla croce dice, Dio mio, mi hai abbandonato. Non aveva neanche il cellulare per chiamare, no? Però dice, Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. Sarebbe interessante, no? Chiederci anche questo. E ancora, noi quando preghiamo abbiamo un posto particolare per lo Spirito Santo? Lo preghiamo, sentiamo che lo Spirito Santo è la vita di Dio che ci sta accanto e guida il nostro cammino? Perché così dice è Gesù. Vado avanti. Versetto 21, Gesù dice, dovevo dire una cosa sul versetto 20, in quel giorno voi saprete che io, Gesù, sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Gesù dice, io sono nel Padre, ma io e il Padre, perché se io sono in Lui e Lui è in me, sono in voi. È il mistero della inabitazione della Trinità nella nostra vita. Ciò che avviene quando? Nel battesimo. Nel battesimo noi siamo battezzati, cosa significa? Alla lettera, baptismos, immersi, alla lettera significa, siamo immersi in che cosa? Nel nome, cioè nella vita, dire il nome significa la vita di una persona, battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo immersi nella vita di Dio, o se volete la vita di Dio entra, no? Ci immerge, no? Pienamente. È il mistero della inabitazione nell'anima della Santissima Trinità. Perché facciamo il segno di croce toccando il nostro corpo e dicendo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Perché nel nostro corpo, nella nostra vita, abita la Trinità. La Trinità, evidentemente, Dio in quanto essenza, resta nel suo mistero, no? Ma, come dire, una scintilla della sua vita è in ciascun battezzato. Ecco perché grandissimo rispetto per la dignità di ogni persona, anche se non è battezzata, ma a maggior ragione grandissimo stupore di fronte al mistero di un uomo, di una donna, che sono diventati tempio della Trinità. Ogni uomo è immagine di Dio, chiaro? Ma il battezzato è di più, è tempio della Trinità. Qui non finisco più, ragazzi, non so cosa, ma qui ogni frase... Vabbè, vado avanti poi dopo. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Benissimo. Quarta domanda, ultima. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Vedete, sempre lo stesso. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Stessa cosa che ha detto poche righe sopra. Vedete che ripete sempre gli stessi concetti ampliandoli. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Bellissimo. Lo Spirito Santo è il Paraclito, l'Avvocato, colui che chiamiamo vicino a noi, colui che il Padre ci manda nel nome di Gesù. Qui poi c'è tutta la questione Padre, Figlio, Spirito Santo, su questo hanno fatto le guerre, il filioque famoso, no? Lo Spirito che procede dal Padre e dal Figlio, e i greci dicono no, procede solo dal Padre che è la fonte, così. Sono andato a leggermi oggi per vostro diletto la dichiarazione della Congregazione sulla fede cattolica dello Spirito Santo, che non si oppone a quella ortodossa. Se qualcuno stasera vuole fare una lettura interessante, glielo posso lasciare. Cioè, scherzo, è leggermente alla sera, credo che sia un po' difficile leggere, ma per dire che sono 2000 anni che si riflette su questo mistero, e penso andremo avanti per altri 2000 ancora. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Vedete che torna sempre: non vi lascio orfani, non siate turbati, vi manderò qualcuno che vi sta vicino. Gesù sta per morire e invece di essere angosciato, di essere così, consola. Ma non so se saremmo capaci. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me, è la fonte della Trinità, no? Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando verrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Questa è una spiegazione del perché della passione di Gesù. perché in questo modo io dimostro che amo il Padre e sono pronto a dare la vita per amore dei fratelli e sono pronto a obbedire, sia fatta non la mia ma la tua volontà. Capite che non è poco, no? E poi l'ultima frase dice: alzatevi, andiamo via di qui. Per cui uno si aspetterebbe che Gesù, i discepoli si alzano e vanno al Monte degli Ulivi. E invece ci sono ancora tre capitoli, la grande preghiera di Gesù. Probabilmente questi capitoli sono stati introdotti dopo nel racconto del Vangelo, no? Non è che non sono di San Giovanni, ma nelle varie redazioni a un certo punto è rimasto dentro. Gesù ha lavato i piedi, Giuda è uscito, hanno parlato e dice: beh, adesso andiamo. E invece vengono aggiunti quei capitoli sulla grande preghiera di Gesù, che vedremo la prossima volta.